Focus Economia.
La passione si sente.
Con Vincenzo Miglietta.
Allora un buon pomeriggio, eccoci insieme per una nuova puntata di Focus Economia. Staremo insieme oggi e poi tutta la settimana. Da dove partiamo? Sapete benissimo, Focus Economia, i principali temi economico-finanziari. Partiamo dal fatto che approfitteremo oggi e nei prossimi giorni per recuperare quanto avvenuto nella principale parte di agosto, quindi ricorderete il crollo vero e proprio dei mercati internazionali, la partenza dal Giappone, il condizionamento che vi è stato poi su Wall Street e la ricaduta sui mercati europei. Visto che però la trasmissione di una sola ora invece dell'ora e mezza rispetto al format invernale, andremo molto veloci perché i temi di oggi saranno tanti. Diremo dunque un approfondimento sui mercati, vedremo tra breve una prima parte su come stanno andando i mercati internazionali e poi il punto alle 17.30, ma i nostri primi approfondimenti di questa settimana saranno dei temi a noi molto cari, come il caro scuola con i costi sempre più alti per le famiglie, e con l'analisi di quanto costa l'istruzione sin dalle elementari, compreso il ciclo universitario. Costi sempre più improponibili per le famiglie medie. Ci concentreremo soprattutto sugli studi universitari, sia per chi sceglie di studiare nella propria città, sia anche per chi sceglie di studiare in altre città o addirittura all'estero. E poi il fronte occupazionale, la transizione digitale. Sappiamo come può trainare l'economia, il nostro settore, le nostre imprese sembrano essere pronte, stanno offrendo molti posti di lavoro che però non ottengono una controparte, ovvero la domanda e l'offerta di lavoro da parte delle aziende, soprattutto del comparto elettronico, elettrotecnico, non sempre trovano le figure professionali e formative richieste, quindi cercheremo di capire dov'è il collo di bottiglia. Questo il nostro programma di oggi. Come dicevo, andiamo abbastanza veloci perché abbiamo anche degli audio da farvi ascoltare, e dunque passiamo velocemente alle nostre notizie in breve. Come sempre le notizie in breve, partiamo dalle materie prime, da quelle materie prime che sono diventate anche dei beni rifugio, dicevamo, in funzione delle difficoltà dei mercati finanziari. Allora l'oro si ferma oggi a $2.492,6 l'uncia, con un meno 0,6%, e poi il petrolio, abbiamo il WTI a $76,73 al barile, più 0,1%, con il Brent invece a $79,64 al barile, meno 0,05%. E tra l'altro, legato al petrolio, venendo in trasmissione mi veniva a pensare che e ricorderete anche voi che non c'è stata estate degli ultimi anni che tutti noi non abbiamo lamentato un caro prezzo del petrolio, quindi dei suoi derivati alla pompa, la benzina e il diesel. Ora, facendogli i debiti scongiuri, perché anche sul fronte dei mercati finanziari, almeno fino alla fine di luglio, sembrava che tutto potesse andare tranquillamente, tornando dunque sui carburanti, sembra la prima estate che io mi ricordi da diversi anni che non abbiamo quelle punte anche di inflazione e di interesse da parte di molte compagnie che ci portavano ad avere dei prezzi record sia per la benzina che per il diesel. Dunque dicevo questo perché mi sembra un aspetto positivo, e nelle prossime puntate cercheremo di capire anche questo aspetto, se sia un fatto solamente del costo delle materie prime o se invece a distanza di tanti anni anche il controllo da parte delle autorità preposte abbiano ottenuto dei risultati. Prima di andare avanti con le nostre notizie in breve, ringrazio per il contributo fondamentale per la realizzazione di questo programma in redazione Gianluca Papa e Matteo Ramelli e poi in regia Valeria Bernardi. Dicevamo il lunedì anche l'occasione per recuperare quanto uscito nel fine settimana e allora ricordiamo il nuovo debito per il record del nuovo debito italiano, secondo fonte di Banca Italia si avvicina ai 3.000 miliardi, contestualmente sempre da parte della Banca d'Italia vi è stato una ottima fotografia sul gettito cresciuto nel primo semestre e in particolare nel secondo trimestre dell'anno. Oggi invece sul fronte occupazionale vi è l'allarme da parte della CGIL che dice un ritorno all'austerità con la stretta su sanità, previdenza, scuola e obbligo dell'impiego è inaccettabile. Il governo cerchi le risorse che servono utilizzando la leva redistributiva del fisco, guardando ai grandi patrimoni, alle rendite finanziarie, agli extra profitti, all'evasione fiscale. Così la CGIL in vista di quel ripresa dell'attività di settembre e ottobre, un tempo si sarebbe detto di un autunno caldo che coinvolgerà sicuramente il governo. E allora oggi andrei velocemente a farvi ascoltare dei contributi audio perché è tornato a parlare il vice premier e leader della Lega Salvini, che proprio sul fronte occupazionale e sul fronte del fisco ha anticipato che il governo sta già lavorando sulla manovra. Ascoltiamo questo primo contributo.
Stiamo già lavorando alla prossima legge di bilancio, alla prossima manovra economica per quello che riguarda la Lega, penso l'intero governo, mantenere gli aumenti degli stipendi sarà la priorità, che vuol dire abbassare le tasse. Stiamo lavorando anche per incrementare la flat tax, il taglio delle tasse per autonomi, artigiani, commercianti, partite IVA e per aiutare l'uscita dal mondo del lavoro per chi non ce la fa più, superando i vincoli della legge Fornero, quindi tasse, stipendi e pensioni. Ovviamente non si può fare tutto e subito, siamo solo a neanche 2 anni dei 5 previsti, abbiamo ancora più di 3 anni, però ci stiamo lavorando.
E così oggi Salvini su Facebook, dunque tasse, vanno ridotte le tasse per consentire, secondo Salvini, che venga mantenuto il taglio del cuneo fiscale. Vedremo nei prossimi mesi cosa accadrà. Un altro tema molto importante di questa estate è il cosiddetto over tourism, ovvero l'eccesso di turismo che sta caratterizzando soprattutto le città d'arte, ma non solo quelle italiane, ma anche le grandi capitali europee. Over tourism potrebbe avere un'accezione negativa, non lo ha invece secondo la ministra del turismo Santanchè. Sentiamo perché.
Intanto over tourism è una parola che mi fa venire l'orticaria, perché dovremmo parlare come mangiamo, cioè over tourism vuol dire troppo turismo. Secondo me dire troppo turismo è una bestemmia, soprattutto qua in Versilia, dove abbiamo intere famiglie, lavoratori, imprenditori che vivono di turismo.
E allora tutti i temi questi sui quali chiedo il vostro contributo al 349-238-6666 e poi per chi ha voglia e tempo ci sono le nostre dirette su Facebook e YouTube, il canale 246 del digitale terrestre per seguirci. Dunque temi, prossima manovra economica, anche per voi il turismo, l'over tourism è un fatto positivo o negativo? Scrivete veramente cosa è il vostro pensiero, perché questo questo sarà un tema di dibattito dei prossimi anni, ovvero è meglio un turismo di quantità o forse sarebbe meglio offrire un'offerta da parte del nostro turismo con numeri minori ma che sia di maggiore qualità e che abbia un ritorno economico percentualmente più interessante. Sono tutti temi questi da tenere in considerazione. Dicevamo, per quanto riguarda, abbiamo visto le materie prime, l'oro, il petrolio, torniamo a parlare di queste, quindi del gas, oggi a 39,73 euro al megawattora. E poi cos'altro? Andiamo avanti velocemente. Facciamo il punto brevissimo sui mercati, che poi riprenderemo nella nostra ultima parte di Focus Economia prima del GR delle 18. Vi dico subito che per quanto riguarda Wall Street tutti in positivo: Dow Jones più 0,47, Standard & Poor's 500 più 0,39, Nasdaq più 0,33. Wall Street aspetta le parole di Powell della Federal Reserve del fine settimana, che dovrebbe dare nuove indicazioni sui futuri tagli dei tassi di interesse. Per quanto riguarda il vecchio continente, Londra più 0,68, Francoforte più 0,62, Parigi più 0,83, Milano più 0,84%. Lo spread in questo momento è a più 140 punti base, con un rendimento decennale del 3,62%. Questi sono i numeri di riferimento fondamentali per i nostri ascoltatori. Tra brevissimo il nostro primo approfondimento dedicato al caro scuola, ma stavo cercando un altro elemento molto importante, perché abbiamo ascoltato il governo di fatto nelle figure di Salvini e Santanchè. Allora diamo spazio prima del nostro primo approfondimento anche all'opposizione. A parlare è Tridico e dice: l'Italia è uno dei paesi al mondo che più subisce l'evasione e l'elusione fiscale, eppure il governo Meloni ha deciso di astenersi all'ONU sulla convenzione quadro sulla tassazione globale, che punta a una cooperazione fiscale internazionale inclusiva, giusta, trasparente, equa ed efficace per lo sviluppo sostenibile. Così dunque Pasquale Tridico, capo delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo. Questo per dire che il tema del fisco sarà dirimente nei prossimi mesi, proprio per la preparazione della prossima manovra economica. Dunque queste velocemente le nostre notizie in breve, e passiamo al nostro primo approfondimento. Parlare del caro scuola, ma anche delle soluzioni per alleviare lo sforzo che ogni famiglia fa per dare un'istruzione degna di questo nome ai propri figli, abbiamo la collega del Sole 24 Ore Marzia Redaelli, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, Marzia.
Buon pomeriggio, Vincenzo.
Grazie a tutti del tuo contributo. Allora, Marzia, praticamente leggendo sul Sole 24 Ore, cosa che facciamo quotidianamente, però veramente i temi della scuola sono sempre molto interessanti, soprattutto per chi ha dei figli, e quindi il Sole 24 Ore ha sottolineato, prendendo anche degli studi internazionali, come garantire un'istruzione ai propri figli sin dalle elementari, compresa l'università, stia diventando sempre più costoso. Numeri che fanno impressione, perché per il solo percorso universitario si può arrivare in una triennale più il biennio di specialistica a quasi 30.000 euro se si rimane nella propria sede di residenza, ma sono costi questi che salgono velocemente verso l'alto, arrivando a 60-100.000 euro se ci si sposta dalla propria città per andare in altre città attività italiane, per non parlare poi dell'estero. Marzia, dunque, un tuo primo commento a questi numeri che a me hanno sorpreso, ma forse erano già conosciuti.
Certo, Vincenzo, l'istruzione è un investimento che impegna sempre più risorse alle famiglie, a chi paga gli studi, e come dici è un importo impressionante, perché appunto si va da 22.500 euro per un percorso di studi base, diciamo, che implica scuole pubbliche e studi nella stessa città in cui si vive, addirittura a quasi 300.000 euro per studi bilingue, università fuori sede, insomma un percorso di studi degli studenti di questo momento storico, ecco. E poi soprattutto i costi aumentano rispetto alle possibilità delle famiglie, non certo. Solo i costi della scuola, ecco, ma anche per esempio i costi di tutti gli accessori che servono per andare a scuola, quindi libri, materiale scolastico, tra il quale non dimentichiamo i device, cioè la tecnologia.
Sì, la strumentazione tecnologica ormai necessaria, Marzia, certo.
Certo, e quindi Federconsumatori ha stimato che c'è un aumento quest'anno tra il 7 e il 12%, considerando che l'anno scorso la spesa totale tra libri, appunto, e materiale era stata più o meno di 1.100 euro. Questo perché aumentano le materie prime, in particolare la carta, quindi Federconsumatori stima per esempio che ci sarà un aumento in particolare per i libri. Ci sono soluzioni per il materiale, per esempio ci sono siti di scambio dei libri usati, mercatini, le famiglie si organizzano e poi si può scaricare anche il libro digitale, sempre però che gli insegnanti lo consentano. E poi soprattutto le famiglie possono pensare agli studi dei figli fin quando, insomma, molti anni prima. E ci sono strumenti finanziari per accumulare i risparmi anche per le famiglie che non hanno le disponibilità per pagare per esempio l'università ai figli. Uno degli strumenti che abbiamo analizzato più flessibile, pratico e con costi contenuti è l'ETF, cioè il piano di accumulo di risparmio, possiamo chiamarlo, in un fondo quotato che investe sui mercati, e abbiamo visto che più lungo è e più non solo si ottengono rendimenti elevati, ma si smussano anche i risultati negativi che comunque ci possono essere. Poi ci sono anche altri strumenti come i buoni postali per i minori, che hanno il vantaggio di essere intestati direttamente al minore, hanno la tassazione agevolata come i titoli di Stato, però bisogna tenerli svincolarli anticipatamente, a meno che ci sia un'autorizzazione del giudice, quindi insomma sono un po' vincolanti. Oppure una soluzione a cui pochi pensano è un fondo pensione, anche questo si può intestare direttamente al minore, è deducibile dal reddito per chi ha il minore a carico e paga, e ha solo un vincolo di 8 anni dopo i quali si possono chiedere gli anticipi. Una soluzione che sta prendendo piede anche in Italia come negli Stati Uniti sono gli incentivi al risparmio delle fondazioni bancarie per le famiglie che naturalmente hanno un reddito basso. Alcuni piani che esistono già prevedono per esempio un reddito inferiore un ISEE inferiore ai 15.000 euro. Ecco, questi in
questo,
sintesi
certo,
sono
questo per dire, Marzia, che a fronte di costi per il ciclo scolastico, come ricordavi giustamente tu, anche per le spese quotidiane, dalle cose di cancelleria ai device elettronici che sembrano ormai insostituibili in tutte le classi fino all'università, ci sono, ecco Marzia, ricordavi, degli strumenti finanziari che possono aiutare le famiglie a far sì che a distanza di qualche anno si abbia poi un reddito aggiuntivo per poter affrontare l'università, che non dico sia una garanzia di scalata sociale, di crescita sociale di una famiglia, ma comunque resta un percorso molto importante per i giovani.
Certo. L'unica cosa è che bisogna pensarci per tempo, perché tutti questi strumenti prevedono piani di risparmio di lungo termine. Ecco, questa è una condizione se non appunto necessaria, anche se non sufficiente, per accumulare una cifra appunto per poter pagare gli studi, visto appunto gli importi che hanno raggiunto ormai.
Tra l'altro, Marzia, sono piani di investimento che non dico siano alle portate di tutti, ma vedo da alcune simulazioni che si può partire anche da 100 euro mensili, che sono una cifra molto importante, ma che forse potrebbe essere affrontabile.
Certo, in alcuni casi anche meno, però diciamo che 100 euro, che è una cifra insomma, abbordabile, può essere un buon punto di partenza per accumulare un capitale, un tesoretto, ecco, sufficiente.
Tra l'altro, ecco,
sicuramente poi.
Certo, prego.
No, scusa, volevo dire che sono anche molto flessibili, perché si possono sospendere, si possono fare dei versamenti aggiuntivi, si può cambiare l'importo dell'investimento, insomma si possono tagliare un po' a propria misura, e questo è un fattore molto importante.
E tra l'altro, a conclusione di questa nostra chiacchierata, questa è una mia riflessione, nel ringraziare Marzia Ridaelli, grazie Marzia del tuo contributo e a presto.
Grazie a voi.
Grazie.
A presto, grazie
a voi. Nel presentare tra brevissimo il nostro prossimo blocco, che è proprio quello della ricerca di lavoro da parte di un comparto importante come quello dell'elettronica, dell'elettrotecnico, che sta affrontando il tema della transizione digitale e anche la sfida dell'intelligenza artificiale, laddove i posti di lavoro rimangono vuoti perché non c'è la formazione adeguata da parte dei ragazzi, si conferma sempre di più come perseguire la strada della formazione e dello studio sia vincente per i ragazzi. Logicamente anche al 349-238-6666 ci si fa notare che la formazione non dovrebbe essere pagata solamente dalle famiglie, ma vi dovrebbero essere degli strumenti di aiuto da parte delle istituzioni, e su questo concordiamo sicuramente. Ma tra brevissimo cercheremo di capire molto di più come possiamo affrontare il percorso della formazione, la sfida dell'intelligenza artificiale, le transizioni che abbiamo davanti per i prossimi anni. Direi di fermarci per il meteo e poi passiamo a questo nuovo tema.
Focus Economia. Radio 22.
Ed eccoci dunque di nuovo insieme, Focus Economia, 349-238-6666, il numero per i vostri WhatsApp, sia classici che anche audio. Il filo conduttore di oggi, oltre al tema dei mercati che andremo ad approfondire nell'ultima parte della nostra trasmissione prima del GR delle 18, è quello dell'occupazione, della formazione. Siamo partiti dal caro scuola, ovvero quanto costa dare un'istruzione adeguata ai figli sin dalle elementari, per arrivare a costi astronomici in alcuni casi dei cicli universitari, ma anche la formazione specifica per trovare lavori adeguati, perché vi sono tantissime aziende che cercano lavoratori formati, logicamente, e non li trovano. È il caso per esempio del comparto delle imprese elettroniche ed elettrotecniche, ma di questo parleremo a brevissimo. Prima presentiamo il nostro prossimo ospite, che è Sara Fragasso, direttore area studi della Federazione ANIE, aderente a Confindustria. Buonasera Fragasso.
Buonasera.
Ecco, dottoressa, la mia premessa è questa, ovvero forte anche di alcuni studi che ho qui a portata di mano, abbiamo di fronte a noi le transizioni green e digital, vi è poi anche l'intelligenza artificiale, il vostro comparto sta sicuramente superando la sfida di questi cambiamenti, ma servono anche lavoratori che abbiano un'adeguata formazione e professionalità. Innanzitutto partiamo dal vostro settore, dal vostro comparto, quanto è importante e ci dia qualche numero proprio della vostra forza.
Certo. Dunque, ANI rappresenta, come lei ha anticipato, la filiera delle imprese elettrotecniche ed elettroniche e dell'impiantistica industriale, quindi di fatto quella filiera della manifattura, della trasformazione industriale cosiddetta, che abilita le transizioni energetiche e digitale, dalla rete elettrica alla rete ferroviaria, al building, c'è cioè una componente fondamentale di transizione digitale ed energetica nel building, fino alla stessa industria. Qualche numero, noi siamo la base produttiva, un dato molto poco conosciuto, la base produttiva italiana in questi settori è seconda in Europa per valore della produzione industriale, che nel 2023, a consuntivo di un periodo straordinario di crescita per rapidità e per intensità, ha superato i 100 miliardi di euro di fatturato aggregato, nel dettaglio 102,7 miliardi, con una crescita del 10% rispetto al 2022, ampiamente superati naturalmente i livelli pre-Covid. Questa è un po' la dimensione del settore, un settore che, andando diciamo in un periodo, una congiuntura più vicina a noi, vede una stabilità quest'anno, però dopo anni di crescita importante. Ma un settore che guiderà, questo è un aspetto importante, che guiderà il manifatturiero nei prossimi anni, quindi la transizione energetica e digitale in Italia ha, non dico svegliato, ma sicuramente ha dato dei risultati straordinari su un settore che adesso diventa la guida della crescita della manifattura.
Dunque mi pare di capire che dal lato delle imprese voi siate pronti ad affrontare queste sfide, anzi le state già affrontando. La vostra struttura è però al completo, ovvero siete con quella forza lavoro che vi serve in questo momento, che prevedete possa servire nei prossimi anni, o qualcosa non torna?
Ma diciamo che questa transizione, queste transizioni, le transizioni gemelle hanno avuto una portata esplosiva, di rapidità incredibile, che certamente ha portato delle difficoltà, se vogliamo, dal punto di vista occupazionale, perché la struttura produttiva non era pronta a questo impatto. Noi prevediamo, sono dati che noi abbiamo elaborato sul database Union Camera Excelsior, tra il 2024 e il 2028, quindi da oggi a un dato di medio periodo, un fabbisogno occupazionale di 22.500 unità su tutta la filiera. E un dato importante è che sui numeri del 2023 mediamente il 50% di queste figure mancano. Sono figure di difficile reperimento, e considerate che nel 2023 il 58% mancano, nel 2019 erano solo il 35%, quindi è un numero, una carenza che sta crescendo moltissimo, dove ovviamente anche l'aspetto della demografia ha una sua
dimensione, certo,
impattante, sì.
Quindi questo gap si sta allargando sempre di più e in maniera molto accelerata, ovvero io parlo del mismatch tra domanda ed offerta di lavoro. A questo punto interviene in maniera molto importante il nodo della formazione. Qualche consiglio alle istituzioni, al governo, da parte sua, dal suo osservatorio privilegiato, dove intervenire per fare formazione?
Come dicevo all'inizio, il rapido cambiamento portato dalla digital transformation ha sicuramente colto in modo impreparato il nostro sistema scolastico. Quindi quello che noi osserviamo dal nostro punto di vista, diciamo anche un po' privilegiato, di associazione, di corpo intermedio, è che siamo in affanno, siamo in rincorsa. Quindi sicuramente si dovrà dialogare per avvicinare le esigenze, la domanda delle imprese e quella che è l'offerta di formazione della scuola. Per esempio lo strumento degli ITS, i cosiddetti ITS, che sono di fatto gli cosiddetti istituti tecnici superiori, che sono percorsi che si sviluppano in parallelo al sistema universitario, ma che preparano già i ragazzi con competenze specialistiche. In Italia su questo c'è ancora tantissimo da fare rispetto ad esempio alla Germania, che è un po' il paese di riferimento come specializzazione in questi settori. I nostri numeri sono numeri di valore molto basso. E poi ovviamente ci sono le discipline STEM, quindi i ragazzi dovrebbero essere sicuramente porre grande attenzione alle cosiddette discipline STEM, Science, Technology, Engineering e Mathematics, dove la domanda è altissima di queste figure professionali, non solo nella formazione universitaria ma anche quella di livello secondario. Quindi sicuramente spingere verso queste materie porta a grandi disponibilità occupazionali. Su questo la collaborazione deve essere su ogni fronte, quindi dalla scuola, dalle imprese ma anche dalle famiglie.
Chiaro. E secondo la sua esperienza, quali sono le imprese che si stanno adattando meglio a questa transizione? Parlo anche di dimensioni proprio delle stesse imprese.
Ma diciamo che il nostro punto di vista è un punto di vista un po' privilegiato, perché di fatto le imprese nascono come imprese che abilitano le transizioni, quindi che offrono tecnologia. Sicuramente il nostro sistema produttivo è un sistema produttivo di piccole e medie imprese anche in questi settori. Il 90%, guardando la dimensione del fatturato, sono imprese di piccole e medie dimensioni. Quelle che si stanno adattando meglio sono un po' le cosiddette multinazionali tascabili, cioè quelle imprese che comunque sono estremamente dinamiche ed estremamente attive anche sui mercati esteri. Non dimentichiamo che la domanda estera è sicuramente è stata un traino fondamentale anche nel periodo post-Covid, e quindi sono le imprese che di fatto stanno guidando la crescita in questo momento.
Quindi sono le imprese che stanno guidando la crescita, logicamente le imprese più strutturate, quelle che hanno anche una struttura più articolata, sono forse quelle più pronte ad affrontare questo momento di transizione.
Assolutamente, se volete per esempio dei numeri, guardando alla domanda da queste imprese lo scorso anno, la domanda è cresciuta a livello, parlo di occupazione, questa, sì. L'occupazione da queste imprese è cresciuta del 9%, adesso il totale, circa il 60% della domanda di forza lavoro viene da queste imprese, cioè quelle che poi hanno una fascia di addetti superiore ai 50. Sono un po' più in sofferenza le imprese più piccole, che comunque a livello di occupazione abbracciano ancora il 30% del totale, che è un numero importante, perché dando proprio dei numeri, diciamo, nell'aggregato, i nostri settori per occupazione diretta occupano 230.000 addetti, ma con il service di contorno e l'occupazione dell'indotto questi numeri sono quasi raddoppiati, quindi parliamo di una forza lavoro che supera abbondantemente le 400.000 unità.
A livello di differenziazione territoriale, lei nota delle regioni che sono più avanti rispetto ad altre, dove invece forse, secondo la sua opinione, è necessario dare un'accelerata di fronte a queste transizioni?
Ma diciamo che sicuramente la struttura produttiva italiana vede distretti in questi settori molto concentrati nelle regioni settentrionali del paese, quindi nord-est e nord-ovest, parlando sempre delle assunzioni, del livello di assunzioni programmate. Di fatto il nord-ovest lo scorso anno ha dato una domanda del 37% sul totale, idem il nord-est.
Certo.
Però sicuramente ci sono dei dati interessanti anche nel centro e nel sud, per esempio la crescita più ampia nel 2023 è venuta dalle regioni del centro, ma anche interessante anche la crescita nell'area meridionale, quindi ci sono comunque degli insediamenti che stanno crescendo. Certo, la guida viene dalle regioni settentrionali dove sono concentrati i distretti storici. storicamente presenti nel settore.
Ecco, dottoressa, le ho fatto questa domanda perché inevitabilmente lei ce lo conferma, sono i distretti, quelli tradizionali, a trainare questa sfida alla transizione, però l'intelligenza artificiale e l'abbattimento delle distanze grazie al digitale possono permettere anche a quelle zone meno sviluppate del paese di recuperare forse quelle differenze che altri sviluppi industriali non hanno consentito.
Certo, sicuramente, diciamo in una forma più elementare si può anche pensare allo stesso smart working che abbatte molte barriere, ma in genere la digitalizzazione può rappresentare una grande opportunità anche l'intelligenza artificiale per la crescita di queste imprese, quindi non limitate solo a delle aggregazioni distrettuali come è stata un po' l'evoluzione storica dell'industria italiana. Diciamo che per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, sicuramente a livello occupazionale conosciamo tutti i dati della Banca Mondiale, più recenti, le stime che dava un impatto dell'intelligenza artificiale del 40% sul totale dei posti di lavoro a livello globale. Nel nostro caso le imprese sono, come dire, su due piani, offrono, sono utilizzatori sicuramente di soluzioni di intelligenza artificiale, ma sono anche fornitori. Sono fornitori nei mercati principali che dicevo all'inizio, quindi nell'upgrading dell'industria, nei processi industriali o anche sulla rete elettrica, c'è tantissima intelligenza artificiale sulla rete elettrica piuttosto che sui trasporti e sugli stessi edifici. Certo è, come dire, è una tecnologia disruptive che dal nostro punto di vista va sicuramente collocata in una dimensione umanocentrica, dove le imprese in questo momento il loro approccio è quello di prudenza.
Chiaro.
E sicuramente di concretezza nell'utilizzo di questa tecnologia.
Chiaro, chiaro, l'intelligenza artificiale, ma lo stiamo ripetendo un po' tutti e lei ce lo conferma, deve essere qualcosa che noi dobbiamo guidare e non subire. Grazie, grazie allora a Sara Fragasso, direttore area studi della Federazione ANIE dell'ambito di Confindustria. Buonasera dottoressa.
Grazie a voi, grazie a voi, buonasera.
Grazie, grazie del suo contributo e noi ci fermiamo per il traffico.
Focus Economia.
Ultima parte di Focus Economia che ci accompagna inevitabilmente alla pausa, per noi oggi definitiva, ma poi saremo insieme tutta la settimana. Focus Economia dalle 17 alle 18, ultima parte, dicevo, dedicata ai mercati, quindi rapidamente facciamo un check con Wall Street, dove il Dow Jones guadagna lo 0,46%, Standard & Poor's 500 lo 0,45%, il Nasdaq lo 0,45%. Dunque giornata positiva a Wall Street, e mi sembra altrettanto sui mercati europei. FTSE MIB più 0,72%, Londra 0,63%, Francoforte 0,58%, Parigi 0,77%, tutti dunque segni positivi. Lo spread per quanto riguarda il BTP nei confronti del Bund tedesco a 10 anni, una differenza di 140 punti base, con un rendimento al 3,62%. Questa la fotografia per quanto riguarda oggi, ma con il collega del Sole 24 Ore Max Cellini prendiamo spunto per fare chiarezza su quanto accaduto nella parte centrale delle prime due settimane di agosto, ovvero il crollo vero e proprio dei mercati finanziari, partito se non sbaglio dal Giappone e poi coinvolto Stati Uniti ed Europa. Max, buon pomeriggio.
Buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, è stato un inizio abbastanza turbolento quello di agosto. Tu facevi riferimento alla seduta in particolare del 5 di agosto, quel lunedì nero definito da tutti. Tokyo perse allora il 12% e dietro, non così tanto, ma comunque con perdite molto significative, tutti gli altri principali listini, Wall Street, l'Europa e Piazza Affari. Però da allora i mercati si sono stabilizzati, hanno recuperato quelle perdite, almeno quelle di quel giorno lì, non si sono ancora riportati ai massimi per qualcuno storici, per Piazza Affari dal 2008 che si sono visti nei mesi precedenti, però il resto delle settimane di agosto, dopo quel lunedì nero, è vissuto all'insegna un po' del consolidamento e della stabilizzazione che, come tu ricordavi, abbiamo visto ancora anche oggi, abbiamo visto le settimane scorse, e ci auguriamo di vedere anche questa settimana, che è una settimana un po' chiave da questo punto di vista. Tu parlavi di Tokyo. Tokyo stamattina qualche segnale un po' inquietante l'ha dato, perché ha perso l'1,8% e l'ha perso proprio perché lo yen è tornato ad alzarsi, a rinforzarsi nei confronti del dollaro, facendo tornare qualche spettro, quello di qualche settimana fa, perché era stato proprio un rialzo molto importante dello yen, dai tempi ai minimi storici, diciamo ai minimi ultra decennali nei confronti del dollaro, si era rialzato e aveva fatto scattare dei movimenti tecnici. Noi ora qui andiamo con una parola difficile che si chiama carry trade, molti però lo usano, vuol dire che le persone, gli investitori, si finanziano una valuta dai tassi molto bassi e da molto deboli come lo yen, per andare poi a investire in strumenti con tassi molto elevati, non soltanto i nostri BTP, ma anche tante azioni che hanno fatto il rally di Wall Street, i Magnifici 7 e non altri. Ecco, tutto questo è stato smontato a inizio mese e l'abbiamo visto con quei meno 12% di Tokyo e tutto il resto. Stamattina qualche segnale di allarme da Tokyo, da questo punto di vista, si è di nuovo fatto sentire. Solo a Tokyo, perché, come dicevamo in precedenza, il resto dei mercati sta andando abbastanza bene e punta soprattutto venerdì, che è una giornata molto 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 importante per qualche appuntamento importante.
Fai riferimento giustamente, Max, alle parole, alle indicazioni che dovrebbero arrivare da Powell, della Fed, su quanto accadrà nei prossimi mesi per un eventuale taglio o meno dei tassi di interesse negli Stati Uniti.
Esattamente, questo fine settimana è un fine settimana molto conosciuto dagli esperti. Il terzo di agosto, in genere in mezzo alle vacanze, arriva un appuntamento che si svolge a Jackson Hole, una località sciistica d'inverno, non di agosto ovviamente, del Wyoming, dove si danno appuntamento i principali esponenti delle banche centrali mondiali, anche quelli della BCE, ma soprattutto quelli della Federal Reserve. E venerdì è appunto in programma la testimonianza di Powell, che è il presidente della Banca Centrale Americana, la Banca Centrale Americana che andrà a riunirsi a metà settembre per decidere su un taglio dei tassi, che sarebbe il primo. La BCE l'ha già fatto, le altre banche centrali l'hanno già fatto e la Fed ancora aspetta. È un taglio dei tassi che dovrebbe essere di 25 punti base, cioè il minimo sindacale, quello che di solito si ha all'inizio, ma che qualcuno vociferava potesse essere ancora più sostenuto di 50 punti base, soprattutto quando si è visto tutta quella volatilità sui mercati a inizio agosto. Adesso siamo un po' rientrati, però prendiamo dalle parole di Powell per capire cosa succederà. Attenzione poi, ironia della sorte, lo stesso venerdì, non proprio nei Wyoming, negli Stati Uniti, ma a Tokyo presumibilmente, il governatore della banca centrale di Tokyo, della banca centrale giapponese, Ueda, avrà una audizione di fronte al Parlamento giapponese, dove potrebbe spiegare anche lui qualcosa, cosa farà. E attenzione, questo è molto importante, perché se torniamo indietro a quel 5 di agosto, tutto parte del problema che si è visto sui mercati è stato causato da un aumento dei tassi di interesse. Questo appunto il contrario, si muove al contrario, la banca del Giappone le aveva sempre a zero, stavolta era portata a 0,25, e quindi vogliamo tutti sapere che cosa farà la banca centrale del Giappone per capire se lo yen si rafforzerà e se dovranno smontare gli investitori quelle operazioni che dicevamo prima, con quella brutta parola carry trade, cioè quindi andare a indebitarsi in yen sostanzialmente e investire sulle mitiche sette sorelle di Wall Street, e quindi smontare tutto il reddito che abbiamo visto ultimamente. Ecco, per questo, ecco, venerdì, questo venerdì sarà una giornata molto importante non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Giappone.
Perché ecco Max, ci ricordavi che almeno negli ultimi tempi si è investito utilizzando lo yen proprio perché a basso costo per poi fare investimenti nelle borse internazionali, laddove qualcosa va a turbare la quiete di Tokyo, ecco che da lì mi sembra di capire poi è arrivata questa palla di neve che si è andata ingrossando lungo la montagna.
Esatto, i tassi giapponesi sono e restano i più bassi al mondo, tra i più bassi al mondo, e quindi ci si indebita in quelli lì e si continuerà a farlo. Però è chiaro che nel momento in cui questi si muoveranno a rialzo, si parla di 0,25 adesso, forse 0,75 a fine 2025, però attenzione, si tratta poco rispetto ai tassi europei e americani che viaggiano su livelli molto più alti, però sono variazioni importanti, perché non dico che è la farfalla, il battito di una farfalla a Tokyo che smuove il resto del mondo, ma qualcosa di simile è avvenuto. Non ci dimentichiamo che insomma agosto è un periodo in cui gli scambi sono sempre molto più rarefatti, e poi ci sono tutti quei meccanismi automatici, i cosiddetti algoritmi, che scattano nel caso vengano violati alcuni livelli importanti, e questo è quello che sostanzialmente è successo quel 5 certo. di agosto. Ci sono stati molti movimenti tecnici, ovviamente in sottofondo c'era anche il timore di una recessione più pronunciata da parte degli Stati Uniti, e per questo che guardiamo anche la Fed e il loro taglio di tassi. Non è soltanto il Giappone che va a scattare tutto questo, però è tutto una concomitanza di cause che va a innestarsi su mercati abbastanza nervosi e soprattutto a livelli abbastanza elevati. Non ci dimentichiamo che le borse, quelle di Tokyo, ma Wall Street e anche nel suo picco anche Piazza Affari, hanno avuto un andamento molto molto brillante almeno dall'ottobre di quest'anno, e vanno avanti da molti anni al rialzo. Per Piazza Affari non è un massimo assoluto, ma per Wall Street che citavi prima, non soltanto il Nasdaq delle meraviglie ma anche lo Standard & Poor's, si tratta di record storici.
Chiaro,
sono
chiaro, ecco.
Listini ben di una valutazione abbastanza elevata.
E infatti questo ti volevo chiedere, Max, in chiusura: è possibile che venendo da record del 2023 e poi record che abbiamo confermato anche nei primi mesi del 2024 delle principali piazze internazionali, la crisi del 5 di agosto che tu ricordavi sia stata anche forse uno spunto per poter rientrare da questi record che probabilmente non potevano proseguire più di tanto?
Beh, quel tipo di correzioni o picchi di volatilità non si le augura mai nessuno, però certo. Sono da tenere conto, e lì è stata riassorbita abbastanza rapidamente. Significa che qualcuno ne ha approfittato per rientrare su livelli un po' più bassi, ma non tanto bassi, per cui qualcuno ha pensato che fosse il caso di riacquistare magari un 10, un 15% in meno, un prezzo, uno sconto 10-15% rispetto a qualche settimana precedente, e è tuttora fiducioso in un andamento di un'economia, soprattutto quella americana, che ci si augura ancora abbia quello che si chiama soft landing, un atterraggio morbido, e fiducioso anche nella banca centrale americana, che riesca a governare questo tipo di fenomeno senza avere un tracollo dell'economia americana, che poi ovviamente si rifletterebbe su tutto il resto del mondo e su un'Europa che viaggia un pochino con passo un po' più claudicante, insomma, con la Germania che non va molto bene e tutti che siamo tributari
bene.
A Germania.
Bene, quindi mi pare di capire, se mettiamo in fila, che dobbiamo guardare a Tokyo, passando poi per Wall Street, e in ultimo forse possiamo guardare a Francoforte, che mi sembra un po' la regina dalle ali spuntate per quanto riguarda il mercato finanziario. Ma comunque guardiamo allora al fine settimana, alle decisioni, alle indicazioni che arriveranno da Powell della Federal Reserve. Io ringrazio il collega del Sole 24 Ore Max Cellini. Grazie Max.
Grazie a voi, buona serata.
E grazie, buon lavoro. Un grazie in regia a Valeria Bernardi, in redazione a Gianluca Papa e Matteo Ramelli. Un saluto da Vincenzo Miglietta, brevissimo, GR24.